Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, oggi lunedì 23 ottobre 2006, io sono sempre Antonio Sofi, noi siamo sempre in onda dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo la segna stampa di oggi. Oggi lunedì la fanno da padrone gli inserti economici dei vari giornali, soprattutto Corriere della Repubblica. Ovviamente partiamo da Affari e Finanza, che pubblica un lungo articolo di scenario di Stefano Carli sul WiMAX, uno di quelle cose che si citano spesso e spesso a sproposito, ma diffusamente da parte di operatori del settore, amministrazioni locali, regionali, provinciali e quant'altro, e poi spesso non si capisce bene che fine facciano tutti questi progetti evocati. Lo spiega Stefano Carli, purtroppo per noi, spiega anche che per quanto riguarda la comparazione con altri paesi europei, sul WiMAX siamo rimasti l'ultimo paese a non aver ancora varato le licenze. Questo è il titolo dell'articolo. Sul WiMAX l'Italia è fuori dall'Europa. Anche la Grecia, l'Austria, la Slovenia e il Portogallo hanno già le prime reti in funzione. La Germania ha già svolto la gara e tra pochi giorni renderà noti i risultati. Un intero settore industriale emergente fermo al palo. Vediamo un po' perché fermo al palo, perché servono 400 milioni di euro per spostare i radar che oggi funzionano sulla banda di frequenza intorno ai 3,5 GHz, che sono, se non ho capito male, se non ricordo male da altri interventi proprio su questo argomento, sono quelli usati dal Ministero della Difesa. E infatti il Ministero della Difesa, guidato da Arturo Parisi, chiede per restituire al suo collega delle comunicazioni Paolo Gentiloni la porzione materiale di etere su cui dovrà passare il WiMAX. Sono tanti 400 milioni, scrive Stefano Carli, sono circa la metà di quanto costa realizzare un'intera rete WiMAX nuova di zecca che copra tutto il territorio nazionale. Insomma, tutti questi problemi burocratici stanno rallentando il varo delle nuove licenze. Più in là Stefano Carli racconta di a chi conviene guardare al WiMAX, a chi interessa e a chi no. Interessa ovviamente alle aziende che producono i sistemi di rete WiMAX come Ericsson, Siemens, Nokia, Alcatel. Non interessa invece agli operatori mobili che per la larga banda sui cellulari UMTS hanno un'altra soluzione, l'HSDPA. E non è certo in testa alle priorità di Telecom Italia, che di risorse da investire non ne ha al momento in eccesso e che ha dichiarato di voler puntare sulla fibra ottica. In taglio basso c'è un articolo di Andrea Di Stefano che titola "Un ombrello wireless copre il lago di Garda" ed è una rete iPlan, è una rete non WiMAX perché appunto le licenze del servizio sono ancora bloccate, ma una tecnologia denominata HyperLAN. E in pratica il lago di Garda da una riva all'altro del lago, senza nemmeno così tante antenne, è praticamente tutta accessibile WiFi. Saltiamo a Corriere Economia, che apre la sezione tecnologia e passioni con un articolo di Chiara Sottocorona che riprende l'onda che non cenna a diminuire sul social network, generata probabilmente in modo così importante dall'acquisto da parte di Google di YouTube. Ed è un articolo di Chiara Sottocorona che racconta più che altro qual è il modello di business dei social network, degli user, del mercato degli user generated content. Niente di particolarmente nuovo per quanto riguarda questo argomento, più volte da noi trattato, quindi trattato dai giornali e dai quotidiani italiani, solo diciamo una sorta di dichiarazione di intenti abbastanza belligerante, positivamente belligerante da parte di Google. Per esempio Joanna Shields, direttore partnerships e syndication di Google Europa, dice: non siamo una media company, siamo una società tecnologica, la nostra strategia non è quella di essere creatori di contenuti o diventare storyteller, bensì usare la tecnologia per rendere accessibile l'informazione rapidamente là dove si trova, e ciò che sappiamo fare meglio, per questo lavoriamo con i creatori di contenuti e con i proprietari dei media per metterli di fronte a delle audience più vaste. è proprio di audience più vaste, e l'audience più vaste, anche se sul termine audience avrei qualcosa da ridire, è proprio la comunità di YouTube, con la quale, dice appunto la manager di Google, abbiamo visioni simili, siamo partner per offrire un servizio irresistibile agli utilizzatori e produttori di contenuti e alla pubblicità, siamo anche interessati a sperimentare nuove forme di sponsorizzazioni che possono creare benefici per gli utenti generatori di contenuti. Chissà che cosa accadrà, chissà che cosa accadrà tra 5 anni a YouTube. C'è qualcuno però che può già festeggiare 5 anni di gran successo, ed è l'iPod, che da 5 anni sul mercato ha venduto oltre 67 milioni di esemplari, e per molti Apple è oggi il sinonimo del piccolo lettore di file musicali. Il suo successo è dovuto all'integrazione tra hardware, software e servizi in un sistema chiuso, dove le canzoni si acquistano online su un unico sito. Questo è il sottotitolo, sorta di boxino dell'articolo di Bruno Ruffilli sulla Stampa di oggi, Il mondo in cuffietta, 5 anni di iPod. In origine, ecco l'inizio dell'articolo di Ruffilli, doveva essere una sorta di chiosco per connettersi a internet, da qui la I iniziale, il cui design ricordava un baccello pod, per proteggere computer e utente dalle intemperie. Il 23 ottobre 2001, quando il presidente Steve Jobs lo presenta al pubblico, il nome iPod indica però un oggetto bianco e compatto, grande all'incirca quanto un pacchetto di sigarette, che non ha nulla a che fare con internet. Esistono già lettori di file musicali portatili, ma l'iPod è diverso: puoi immagazzinare il suo hard disk fino a 1000 canzoni da scegliere navigando in un menu semplice e intuitivo, come il Walkman permette di avere sempre con sé la musica preferita, ma senza cassette, eccetera eccetera. In una recente intervista all'Observer citata da Bruno Ruffilli, Steve Jobs dice che sono stato fortunato a crescere in un momento storico in cui la musica era davvero importante. Per un certo periodo però non è stato più così, e l'iPod ci ha aiutato a riportarla al centro della vita di decine di milioni di persone. Questo mi rende felice, perché penso che la musica sia un bene per l'anima. Allo stesso argomento dedica un piccolo boxino Il Sole 24 Ore sabato 21 ottobre, un articolo di Antonio Dini. Accanto a questo articolo c'è un articolo di Daniela Roveda che titola Il club su internet è meglio. Negli Stati Uniti spopolano i salotti virtuali dei social network. I principali fruitori sono ancora una volta i più giovani, perché non esistono limitazioni a ciò che mandano in rete, eccetera eccetera. Siamo sullo solito articolo sui vari social network di successo degli ultimi tempi. Segnalo solo l'ultimo passaggio: con i debiti aggiornamenti, il fenomeno dei social network non è altro che il concetto rispolverato e modernizzato del club, un'associazione di membri che condividono interessi o che appartengono a una comunità tradizionalmente delineata da fattori socio-economici o di classe, un luogo di socializzazione o di avanzamento sociale. Nell'era di internet, tuttavia, sono crollate le barriere etniche, religiose o di classe. Grazie all'anonimato garantito dall'universo virtuale, sul web regna la democrazia assoluta. Devo dire che di queste ultime frasi non condivido alcuni concetti che invece secondo me meriterebbero più attenzione, per esempio sui fattori socio-economici nonché sull'anonimato. Però devo dire che questo argomento dei nuovi luoghi del web come nuovi luoghi di aggregazione, che somigliano a dei club, addirittura a dei luoghi attraverso cui sperimentare e migliorare le proprie capacità manageriali, per esempio, è un concetto che ritorna spesso nell'analisi di quelli che sono i giochi virtuali, i MORPG. Chissà, mi sembra una forzatura un po' eccessiva. Passiamo all'ultima segnalazione di oggi, ed è un articolo di Vito Di Bari sul Sole 24 Ore di oggi, e la sua rubrica Next, qui parla di un click che ti porta indietro nel tempo. L'articolo è davvero ben scritto, come spesso capita con la rubrica di Vito Di Bari, e racconta della differenza tra la memoria umana e la memoria del computer. Provate ora a seguire, così scrive Di Bari, il percorso della vostra vita, dall'infanzia fino all'adolescenza, per esempio. Vedete solo dei flash, vero? Immagini distinte. Visualizzate ciò che vi ha circondato in un dato momento e situazione. Poi la memoria fa un salto e passa un altro flash, un altro momento e un'altra situazione. Ma non cogliete il flusso, quel fluire che è tipico invece della nostra vita reale, da una situazione a un'altra, senza soluzione di continuità. È così che funziona la nostra memoria, continua a scrivere Vito Veneto di Bari, a gradini saltando da un'immagine all'altra e senza conservare le versioni precedenti, salvo che non siano state salvate su un altro supporto. Ci ricordiamo la nostra immagine da bambini che abbiamo visto sulle foto o nei video, ma è perché ricordiamo la foto o il video, non le versioni precedenti di noi, e comunque restano solo i flash, il flusso si perde. Questa caratteristica è molto umana, i computer funzionano diversamente, conservano ogni singola versione dell'informazione. Insomma, tutto questo discorso per arrivare a dire che il PC è, soprattutto nel momento in cui è connesso ad internet, sta diventando sempre di più la memoria digitale dell'umanità, perché è in grado di riposizionarsi in un momento del passato. Ma una simile applicazione, cioè la possibilità di riposizionarsi in qualsiasi momento del passato, è abbastanza inverosimile, cioè tenere una precisa memoria di tutto ciò che è stato pubblicato in rete. Uno studio della Berkeley University ha rilevato che il volume di informazioni prodotte tra il 2001 e il 2006 sono equivalenti al quadruplo di quelle prodotte dall'umanità da quando è nata la scrittura fino al 2000. Finisce segnalando un'applicazione, seppure sperimentali, che da oggi esiste, sono le parole di Vito Di Bari, che è The Wayback Machine. In realtà non è un'applicazione che esiste da oggi, in realtà esiste da davvero un bel po' di tempo, è davvero comunque una bella applicazione, Internet Archive, che ti permette di andare a rivedere le vecchie versioni di alcuni siti, probabilmente anche del vostro. Provatelo, basta cercare Web Archive o Internet Wayback Machine sui motori di ricerca. Bene, questa è l'ultima segnalazione, vi auguro di andare indietro nella memoria e di trovare solo ricordi bellissimi, e l'appuntamento è a domani.